Prima di tutto, benvenuti al Circolo Rinascita di San Francesco di Pelago. Oggi è il 22 febbraio, dice, non c'è bisogno che tu ce lo ricordi. No, ve lo ricordo perché significa che mancano soltanto 10 giorni alle elezioni del 4 marzo 2018, elezioni politiche, elezioni che si annunciano piuttosto interessanti, anche in virtù del fatto che è cambiata la legge elettorale e pertanto alcuni equilibri che fino ad oggi erano quasi consolidati, oggi con la nuova legge elettorale potrebbero lasciare qualche sorpresa la domenica delle elezioni. Questa sera il Circolo Rinascita di San Francesco ha voluto questa serata perché si mettessero a confronto tre sinistre, tre programmi di sinistra. Infatti il titolo è La sinistra si presenta, programmi a confronto. E questa iniziativa la facciamo con Lorenzo Alba di Potere al Popolo, che è in fondo al tavolo, all'estrema destra, figuriamoci, un controsenso, però va bene così. Alla vostra sinistra, Adriano ha trovato la soluzione. Poi al centro abbiamo Serena Pillozzi, candidata. Ah, te sei candidato?
Sono candidato
al plurinominale. Alla grande. Poi Serena Pillozzi, candidata alla Camera nel collegio uninominale Toscana 3, che è la rappresentante di Liberi e Uguali. E poi accanto a me il candidato del Partito Democratico, candidato per il Senato nel collegio plurinominale Toscana 1, Lorenzo Beccattini. Lorenzo Beccattini è di casa, abita qui vicino a noi e pertanto, ed è un parlamentare uscente. Come struttureremo questa serata? Intanto faremo presentare ai tre candidati i loro tre programmi, i programmi dei loro partiti, dando loro un tempo limite di 5 minuti, dopodiché cominceremo a formulare le domande, gliele farò io, però c'è la possibilità per il pubblico di fare domande. Attenzione, la domanda non è indirizzata a Tizio, Caio o Sempronio. La stessa domanda va fatta a tutti e tre i candidati per conoscere alcune diversità che possono emergere dai loro programmi, e ce ne sono. Allora, io farei partire subito Lorenzo Beccattini, candidato al Senato nel collegio plurinominale della Toscana 1, con 5 minuti di tempo Lorenzo per presentare, se ancora ce ne fosse bisogno, ma io credo non sarà mai poco il tempo per presentare il programma del Partito Democratico.
Bene, grazie anzitutto dell'invito e di questa serata che ha la possibilità di mettere a confronto tre diverse impostazioni, però nell'ambito di una sinistra che insomma è una parte importante di questo paese e mi auguro che lo sia ancora di più dopo le elezioni. Noi abbiamo fatto una scelta che da un punto di vista metodologico poi è rappresentata da un fascicolo che è stato distribuito, che contiene 100 punti divisi in due parti. Le 100 realizzazioni che sono state fatte nel corso di questo quinquennio dal lavoro del governo e del Parlamento, naturalmente con l'impronta del Partito Democratico, e accanto ad ogni punto il possibile sviluppo per la legislatura che va a iniziare. Per quanto riguarda l'essenziale, il cuore della proposta, mi rifaccio a due considerazioni. Se uno mi chiede ma che senso ha avuto questa legislatura che si è appena conclusa, avendola vista da dentro, non dall'inizio della legislatura perché io ci sono arrivato un anno e mezzo dopo, ma avendola vista comunque da dentro, io penso che due dati siano incontrovertibili, e cioè che la 17ª legislatura repubblicana ha fatto fare un balzo in avanti dal punto di vista della conquista di nuovi diritti civili e sociali in questo Paese, attraverso alcune leggi di cui da tempo si era sentito parlare, che erano nell'asse, nell'ispirazione nella impostazione della sinistra e che oggi fortunatamente sono diventate leggi. Intendo dire le unioni civili, tutto quello che riguarda la riforma del terzo settore, una cosa alla quale un po' mi sono dedicato anch'io nella fase iniziale, facendo parte di una commissione appunto che ha trattato questo argomento, della importante legge sul dopo di noi, che attiene appunto la preoccupazione in relazione con la preoccupazione e con le attese di molte famiglie che hanno dei ragazzi che sono disabili, ai quali bisogna poi, diciamo, provvedere, e anche della legge sul fine vita e dello spreco alimentare. Quindi questi sono i cinque punti di forza che sono stati approvati e nel corso, diciamo, del quinquennio. Sotto questo profilo, per tener conto dell'impostazione cui ho fatto riferimento, il blocco nuovo che noi vorremmo poter realizzare riguarda il tema dello ius soli, e per quanto riguarda la vicenda complessa che attiene al trattamento dei migranti, il superamento dell'accordo di Dublino del 2003, perché alla fine ci troviamo in una situazione che è di difficile gestione, e portare in Europa un principio molto chiaro di non considerare più a bilancio europeo quegli stati che non si fanno carico di poter anche loro ospitare una quota di migranti. Ce ne sono tanti, specie sul fronte est europeo. Pensiamo che sia giusto anche un aggiornamento triennale dei livelli elementari di assistenza dal punto di vista sanitario, perché nel corso di questa legislatura finalmente, dopo mi pare quasi un ventennio, sono stati fissati i nuovi LEA, però non si possono aggiornare di ventennio in ventennio, quindi noi pensiamo che sia importante fare questa cosa. E inoltre, tra gli argomenti che abbiamo messo nel programma, sempre come ragionamento sui diritti civili, il tema di un piano sugli asili nido. L'ultimo minuto lo dedico, poi ci rientreremo alle questioni economiche, dove il punto di partenza era terribile per il Paese. Lo abbiamo cercato di affrontare, di rimettere in linea, e io penso, qui lo dico per esperienza diretta, perché io, siccome è un argomento che conosco e conosco abbastanza bene, mi sono girato un'ottantina di aziende, una per una, e ho chiesto ai lavoratori e agli imprenditori un giudizio sulle cose messe in campo. Vi dico la verità che il giudizio, in mezzo a tanti limiti e critiche, l'ho ricavato buono dal punto di vista di alcuni strumenti che usano gli imprenditori, in particolare la nuova finanziamento della Sabatini, il super e l'iper ammortamento, e quasi tutte le piccole e medie aziende anche di questo territorio hanno usato gli sgravi fiscali per assumere i giovani che a un certo punto sono poi entrati a far parte delle aziende. Mi fermo a cinque precisi.
Dopo la presentazione del programma PD e soprattutto di quello che il PD ha fatto durante l'ultima legislatura, la 17ª, sentiamo ora il programma invece di Liberi e Uguali dalla voce di Serena Pillozzi, che è candidata nel collegio uninominale Toscana 3.
Grazie Stefano, grazie dell'invito. Questo è uno dei pochi momenti di confronto e quindi per noi è estremamente importante poter presentare il nostro programma e poter metterlo a confronto con le altre forze politiche. Quindi grazie a chi ha organizzato e all'adesione degli altri. Sono candidata alla Camera per Liberi Uguali. Chi è Liberi Uguali? Liberi Uguali è una nuova formazione, una nuova lista che ha l'obiettivo di ricreare una forza popolare, un obiettivo ambizioso che non si concluderà ovviamente con il 4 di marzo, ma che è un percorso appena iniziato, che non si ferma alle adesioni che ha adesso, ma guarda con un occhio di interesse ad altre forze politiche, ad altri movimenti, in modo da ricreare davvero quella forza di sinistra che in Italia è completamente assente. Siamo si nasce in alternativa alle politiche del Partito Democratico in maniera molto chiara e radicalmente differenti. Quali sono i primi passaggi e quali sono i nostri punti di riferimento? Noi innanzitutto conduciamo una campagna elettorale guardandoci negli occhi, a, diciamo così, altezza d'occhi, con la volontà di rimettere insieme una serie di confronti, una serie di collegamenti e di relazioni con un mondo che molto spesso ci è sfuggito. Vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento per lavoratori e lavoratrici che in questi anni hanno subito davvero ignobili trattamenti, che hanno visto via via quasi in maniera quotidiana diminuire i loro diritti. Siamo davvero una violazione della dignità nel campo del lavoro, senza, lo dico con grande franchezza e senza nascondersi, senza nessun velo di ipocrisia. Da lì ripartiamo. Il mondo del lavoro è il nostro primo punto e l'obiettivo irrinunciabile del nostro programma e della nostra proposta. A questo aggiungiamo una lettura dell'istruzione che vada dalle scuole, dalla prima formazione fino all'università, un'istruzione che leggiamo e decliniamo come un diritto all'istruzione. L'istruzione di uno è un bene collettivo, è un bene poi per la collettività, quindi una volontà di investire con l'abolizione e il superamento della legge 107 che ha trasformato la scuola in un'azienda e che ha una visione molto ben lontana da quella che ha come obiettivo primario quello della formazione e della costruzione di un percorso. A questo aggiungo la sanità che deve essere anche su questo uguale per tutti. Il diritto del malato è il diritto per eccellenza, la fragilità più estrema. Quindi tornare ad essere, a rafforzare una sanità di tipo pubblico, un sistema sanitario nazionale che deve tornare ad essere finanziato secondo quelli che sono gli standard europei, e con questo dall'altra parte contemporaneamente, contestualmente frenare quella deriva verso una privatizzazione sempre più marcata che ha creato una biforcazione importante, creando malati di serie A e malati di serie B che possono accedere a forme di cura differenti. Quindi sanità pubblica con il rafforzamento del sistema sanitario nazionale a ruota del sistema, dei sistemi regionali, lavoro e diritto dei lavoratori, l'introduzione dell'articolo 18, abbiamo fatto un tentativo nel novembre dello scorso anno e da questo ripartiamo insieme a tante altre cose come la carta dei diritti dei lavoratori. La sanità, la scuola, l'istruzione, ecco, questi sono i punti base, i punti cardine della nostra proposta e del nostro programma. E aggiungo una cosa, chi ci dice siamo tutti uguali, ecco, a questo rifugiamo con grande convinzione, non ci stiamo, lo rimandiamo al mittente. Ci sono proposte chiare da parte di Libere Uguali che possono essere più o meno condivise, ma che sono forti, nette e radicali, davvero senza ipocrisia. Perfetto, allora posso andare avanti. A questo aggiungo ovviamente la volontà di scegliere candidati che siano espressione e caratterizzanti del territorio che vanno a rappresentare. Lo dico subito in premessa perché sia chiaro. La politica è imposta dall'alto, la volontà di scegliere candidati che rappresentano solo se stessi o che pure rispondono a logiche che sono quelle del capo di turno. Ecco, non sono quelle che ci interessano. La politica deve tornare a parlare alle persone e per farlo non basta il programma, ma per rendere credibile quel programma servono volti di uomini e donne che siano credibili di per sé e che possano rappresentare e rafforzare quei punti programmatici. Ad avere catapultati candidati da Roma non serve a molto. La capacità di conoscere quel territorio credo sia fondamentale, così come il contatto diretto con quel mondo. La politica non è un fine ma è un mezzo per risolvere problemi e criticità. Non deve essere un punto di arrivo ma appunto uno strumento da utilizzare per risolvere i problemi della gente. Di questo siamo convinti, siamo una forza nuova che ha bisogno di affermare e anche di farsi conoscere, ma abbiamo ben chiari quali sono i punti di partenza irrinunciabili.
A Serena sono rimasti in buono 30 secondi, alla fine ti si fa lo sconto. Può giocare il jolly alla fine. E allora ora l'ultimo nostro amico in sala, Lorenzo Alba di Potere al Popolo, a te i 5 minuti concessi.
Allora, io non vi dirò il nostro programma, ma non perché non ne voglio parlare, tanto penso che uscirà benissimo dalle domande, dai punti successivi, ma per un altro motivo. Io penso che la prima cosa che una persona si chiede entrando in questa stanza è: ma perché ci sono tre sinistre sedute a questo tavolo invece di una sola? Allora, vi spiego quindi che cos'è Potere al Popolo, perché esistiamo, chi siamo, visto che siamo penso il progetto più giovane tra quelli che sono seduti a questo tavolo. Noi siamo una lista che è composta da comitati, associazioni, movimenti, organizzazioni preesistenti, pezzi di sindacato, che hanno deciso di raggrupparsi intorno a un progetto specifico, un progetto che chiaramente vuole andare al di là del 4 marzo e che vuole ricostruire una sinistra popolare in questo paese, una sinistra che si basi soprattutto su quelle che sono state, sul paese che in questi 10 anni di crisi e di austerity ha sofferto le difficoltà economiche, il paese che non riesce ad arrivare a fine mese, il paese di coloro che sono cittadini di serie B, il paese dei precari. ma anche coloro e soprattutto coloro che in questi anni non hanno, diciamo, ceduto al razzismo e al risentimento, ma hanno creato percorsi di solidarietà, di lotta, di mutualismo. Noi abbiamo cercato di mettere tutto insieme questo a partire da un appello che è stato lanciato da un centro sociale napoletano, Io So Pazzo, che è una grande realtà di mutualismo che sostituisce spesso lo Stato laddove lo Stato manca, perché di questo stiamo parlando. Perché? Perché abbiamo lanciato questo appello? Per un semplice fatto, perché ci siamo resi conto che non c'era più una sinistra, noi che veniamo dai movimenti sociali, da pungolare in questo paese. Quello che si è registrato è stato uno spostamento radicale verso destra delle posizioni del Partito Democratico. Il momento in cui abbiamo un Minniti che, invece di affrontare il problema della povertà, dà il DASPO urbano ai poveri, e dati dell'ultima ora, nel 2017 ci sono stati fatti 2000 DASPI urbani, cioè provvedimenti amministrativi di allontanamento da zone urbane senza passare da un giudice, per chi dorme per strada, per i senza tetto, noi non stiamo parlando più di un partito di sinistra. Nel momento in cui esternalizziamo le frontiere in Libia, dove ci sono carceri, dove si tortura, e diamo i soldi a libici per torturare le persone che non vogliamo che arrivino in Italia, come se il problema dell'immigrazione si risolvesse essenzialmente in questo modo qua, beh, noi non stiamo parlando più di un partito di sinistra, ma nemmeno di centro. Nel momento in cui si fa il Jobs Act, che, se c'è un mercato del lavoro dualistico in cui ci sono i precari e i cosiddetti garantiti, rende tutti precari, noi, secondo me, non stiamo parlando più di un partito di sinistra. Dall'altro canto, non potevamo nemmeno affidarci a chi in questi anni è stato in quel partito fino all'altro giorno. Liberi Uguali, per quanto ci siano delle anime, diciamo, più di sinistra, è egemonizzato essenzialmente da chi fino all'altro giorno era nel PD, da chi ha fatto il pacchetto Treu, da chi in questi anni ha precarizzato il lavoro. Io sono un dottorando, ma ho fatto il cuoco per 10 anni, non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato nonostante abbia sempre lavorato, ma non perché c'è stato Renzi è stato la punta dell'iceberg di un processo che comincia col pacchetto Treu, che ha fatto il centro-sinistra. Quindi di questo stiamo parlando. Dopo 10 anni di crisi, in cui le condizioni di vita, in cui andiamo rapidamente verso i 5 milioni di poveri assoluti e 10 milioni di poveri relativi, in cui le condizioni di vita stanno scivolando nella barbarie e la destra trova un brodo di coltura perfetto in questa situazione, ma vogliamo lasciare il nome della sinistra e la credibilità della sinistra a questi soggetti qua, ai PD che di sinistra non è, o a D'Alema e Bersani che vogliono semplicemente indebolire il PD dall'esterno per poi rientrarci e fare di nuovo i conti con Renzi? Secondo noi no, per questo siamo partiti dal basso. Da questo appello sono nate 200 assemblee territoriali molto partecipate, nonostante siamo stati tra i pochi a dover raccogliere le firme, in pochi giorni, in una settimana abbiamo raccolto 51.000 firme, perché siamo radicati sul territorio, noi già contrastiamo la crisi col mutualismo, con gli sportelli, col lavoro sul territorio. E abbiamo deciso di autorappresentarci, visto che non c'era più una sinistra che poteva in qualche modo rappresentare questo mondo, abbiamo deciso di farlo noi. La risposta che c'è stata è stata fenomenale. In questo momento ci sono decine di migliaia di persone che in Italia stanno partecipando a qualcosa che non ha né giornali, né sponsor, né i mezzi di comunicazione che hanno quegli altri. Noi non ci troverete sui giornali, ci troverete per strada, ci troverete nei dibattiti, nelle case del popolo, ci troverete anche e soprattutto dopo il 4 marzo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che poi dopo avremo modo di parlare anche del programma. Grazie.
Complimenti anche a Lorenzo Alba, che si è lasciato anche lui 25 secondi in buona. E allora inizieremo subito con le domande. Vi ripeto quello che ho detto all'inizio per chi fosse arrivato in ritardo. Fra il pubblico, se c'è qualcuno che vuol formulare delle domande, basta andare in fondo alla sala dove c'è il signore con la barba che ora sta alzando la mano, lascia scritta qual è la sua domanda, che poi la faremo noi, ma non per cattiveria, perché se la facciamo fare a voi, se diamo il microfono in mano a voi, qualcuno poi fa il suo comizio elettorale. Ora, onde evitare questo, meglio stringere noi. Partiamo subito dalla prima domanda. La sinistra si presenta, programmi a confronto. La domanda è per tutti e tre, e a tutti e tre chiediamo la risposta. Inizierei da Serena Pillozzi. Serena, perché una situazione così variegata?
Domanda complicata. La situazione è quella che emerge da un quadro che non si determina negli ultimi mesi, ma che arriva da una situazione che si protrae da anni. Ovviamente il Partito Democratico, che ha rappresentato nel 2007 una forza di governo, una forza popolare importante, e che aveva una serie di principi che rappresentavano la sinistra, insomma quella tradizionale, ha poi di fatto fallito nel suo progetto, o perlomeno ha fortemente cambiato indirizzo e volontà. Questo ha determinato una serie di eventi, non è ovviamente solo l'unico motivo questo, ma il principale è la caduta del partito principale, che era a sinistra in Italia, un progetto, io ripeto, nel quale ho anche creduto, perché da lì provengo, e poi riesco poi rapidamente nel 2012, perché era chiaro già quale fosse l'indirizzo, insomma, di quel partito. Questo ha determinato non c'è stata una vera e propria scissione, invece si è avuto, come è successo in passato, ma un'uscita quasi puntuale, persona per persona, individuo per individuo, in tempi differenti. Le cose poi sono precipitate, quasi uno stillicidio, insomma, è stato quindi non percepibile poi di fatto, e non c'era modo di organizzarsi. Laddove non vi è stata una scissione, non vi è la formazione di due unità o tre unità, ma una perdita puntuale di uomini e donne. Da questo poi nasce una serie di altri problemi, perché negli anni successivi non si è riusciti poi a coagulare quanto appunto era fuoriuscito, e soprattutto in Italia c'è un fenomeno estremamente particolare, che è quello del Movimento 5 Stelle, forza che al suo inizio perlomeno si presentava e si è rivolta anche per molto tempo a un popolo di sinistra. Basti pensare al mondo del lavoro e degli operai, hanno visto in un primo momento il Movimento 5 Stelle come un ipotetico punto di riferimento. Questo poi ha dimostrato che di sinistra non aveva assolutamente niente, ma anche questo ha determinato ulteriori spezzettamenti. Questa è la situazione attuale. Liberi Uguali fa una scelta coraggiosa, al di là dei tempi, grazie, al di là dei tempi, cosa è accaduto? Molti di quegli uomini e di quelle donne che uscivano dal Partito Democratico in tempi diversi, questo è innegabile, ma ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi di maturazione. Uscire da un partito non è qualcosa di semplice. Molti di noi sono stati persone che hanno fondato quel partito, che quel partito avevano investito fortemente ed erano convinti della validità di un partito del genere. Sono deciso di aggregarsi, Sinistra Italiana, Possibile, MDP, insomma, hanno storie tutte degne di rispetto, e hanno tutti alle spalle un percorso importante. In questa volontà di mettersi assieme è un primo tentativo, l'ho detto in premessa, è un primo tentativo che non ci accontenta, che ritengo non sia definitivo, ma che deve avere il tempo sufficiente per potersi interfacciare con le altre anime della sinistra. Alcuni percorsi sono nati, non hanno visto il loro compimento, penso all'esperienza del Brancaccio e a molto altro. Quindi c'è da fare ancora molto nel cercare di coagulare il più possibile questa sinistra, per riportarla perlomeno in un contenitore che poi riporta la formazione di un partito.
Grazie Serena. E allora la palla ora passa a Lorenzo. Sicuramente per te è meno complicato di loro parlare.
Sì, ma infatti sarò breve, anche perché io in parte ho risposto prima, insomma, non ho espresso il programma, anche perché ero d'accordissimo con le cose che ha detto Serena prima. Semplicemente penso che ci sia un problema di credibilità del progetto dietro. Il PD nella mia vita me lo sono sempre trovato contro. Io quando ero ragazzino, il 3+2 all'università, quando studiavo, l'hanno fatto loro. Adesso è il lavoro e il Jobs Act, e l'hanno fatto loro. Io gestisco insieme ad altri compagni uno sportello lavoro in centro a Firenze, e dove c'è nel turismo soprattutto un precariato dilagante, pochissimi controlli, e ci sono le file di ragazzi e ragazze, lavorano dentro le cucine, dentro i ristoranti, che vengano. Spesso ci sono soprattutto dipendenti di cooperativa, perché noi non lo sappiamo, ma uno dei luoghi dove si forma la povertà in questo paese sono gli appalti, anche gli appalti della pubblica amministrazione, gente che lavora per 600-700 euro al mese nelle famose cooperative. E alla testa, diciamo, della catena c'è sempre il Partito Democratico, di nuovo, come, diciamo, datore di lavoro. Per esempio la Giunta del Comune di Firenze dà lavoro a delle cooperative e poi licenziano delle persone con licenziamenti disciplinari. Ci è capitato poco tempo fa, abbiamo salvato due lavoratori. Quindi io su questo, per me, il PD, diciamo, sta dall'altra parte della barricata. Leo, ma da Lema e Bersani, che dicono ogni giorno che vogliono tornare nel PD per riprendersi il partito, che vogliono fare l'alleanza col PD, che sono già pronti a fare il governo di larghe intese, ma cosa hanno di diverso del PD? Poi c'è gente come Serena all'interno di quella esperienza, sono persone con cui sicuramente si sarebbe potuto fare qualcosa, ma hanno fatto una scelta dal mio punto di vista sbagliata, perché stanno dando forza a un progetto che di fatto poi al termine, diciamo, di nuovo della catena ridarà acqua al mulino del PD. Quindi, a mio avviso, ci vuole credibilità. Io non posso parlare di lavoro con gente che ha fatto il pacchetto Treo, non posso assolutamente fare questo, perché la gente ormai non si fida più. C'è bisogno di un progetto credibile che prima di tutto costruisca la propria credibilità sul territorio, nelle cose che fa, nelle lotte che porta avanti ogni giorno. Non si può più fare le alchimie. Il centro-sinistra ormai non esiste più, non è un progetto più credibile, questo stiamo dicendo, e quindi noi abbiamo deciso di fare un'altra cosa.
No, già dura 30 secondi. Alla fine ci avanzi il tempo per domani. Ora tutti parlano male del PD. Lorenzo Becattini, tocca a te.
Sì, ma la domanda è una domanda su perché la sinistra si presenta divisa. Quindi stiamo alla domanda, se no ogni volta si fa. Allora, io penso che questo non sia purtroppo nella nostra storia una novità, perché tra un pochino compiremo 100 anni dal 1921 e la sinistra ha avuto in più occasioni la capacità di dividersi. Nacque con questa divisione a Livorno nel 1921, ma non le sto a ricordare tutto, è del 1970 la vicenda del Manifesto, è del 1989 quando il Partito Comunista cambia nome, la nascita di Rifondazione Comunista. Ci sono state anche altre tensioni, non tutti hanno aderito al Partito Democratico, e nel 2017 c'è stata la fuoriuscita di alcuni nostri compagni dal partito e dal gruppo parlamentare per dar vita a l'EU. Ecco, quindi questo è lo scenario, quindi non è che stiamo parlando di una novità, non è che lo dico contento, io lo dico scontento, perché provenendo dal Partito Comunista ho una formazione del tipo, insomma, se riusciamo ad ascoltarci e a capirci sarebbe meglio che dividerci. Però vorrei fare anche un ragionamento su come sta la sinistra in Europa, perché quando si dice che in Italia stiamo male e sta male il Partito Democratico, io penso che il tema sia purtroppo un po' generalizzato. Forse ci manca una capacità di interpretare un mondo che è cambiato anche troppo velocemente, perché noi abbiamo una sinistra in difficoltà in Spagna, il glorioso Partito Socialista francese non si sa più a che punto sia, avete visto quello che è successo poi in Germania con le elezioni, che insomma c'è stata una regressione della socialdemocrazia, l'Inghilterra si fa, ma poi... Allora, l'unica situazione un po' tranquilla è pare quella del Portogallo, che è riuscito a fare delle cose importanti dal punto di vista delle riforme, con un rapporto molto intelligente tra un'area più moderata e un'area, diciamo, un po' più radicale. Quindi alcune cose, alcuni segnali ci possono essere. Quindi noi siamo in questa situazione per una diversa interpretazione e lettura di alcuni fatti che riguardano la nostra società. Nel periodo contingente, tuttavia, ho ricordato i grandi momenti di difficoltà che ha attraversato la sinistra, non sono stati pochi. Diciamo, c'è stata un'abitudine in dei momenti di perdersi perché magari si pensava che una scissione sarebbe stata produttiva di qualcosa. In realtà la storia ci dice che le scissioni non sono mai state produttive dal punto di vista dei risultati elettorali e dal punto di vista nemmeno di chi le ha prodotte, perché talune formazioni che si sono scisse se ne è perso la traccia.
Allora, abbiamo sentito i nostri amici qui al tavolo. La prossima domanda, e si parte da Lorenzo di Potere al Popolo, è questo: dopo il 4 marzo, cosa faranno i vostri partiti all'indomani di un risultato che tutti dicono sarà frutto soltanto di incertezza?
Allora, dopo il 4 marzo, noi chiaramente non andremo al governo dopo il 4 marzo, questo è sicuro come la morte, però c'è il rischio che si entri in Parlamento e si porti un drappello di 9-10 persone, perché gli ultimi sondaggi ci davano in crescita, l'ultimo era intorno al 2,7%, quindi il 3 si può fare. Ma noi sicuramente faremo opposizione. Cioè, noi siamo quelli che sono nel DNA nati contro quelle che sono le politiche di austerità e il peggioramento delle condizioni di lavoro che in questi anni sono state implementate, e un governo di larghe intese che in qualche modo prosegua quella che sa l'esperienza del governo Gentiloni non ci può che far paura, insomma. Però che tipo di opposizione? Si può fare l'opposizione, diciamo, formale, verbalista, per cui basta presentare un progetto di legge fatto bene, bellino, tanto poi sai già che non lo approverà nessuno. Però intanto l'hai detto, io ero contrario a quella roba, io non... Oppure si può fare un altro tipo di opposizione. L'opposizione di quelli che, sì, stanno in Parlamento, votano contro le leggi capestro che ci hanno fatto in questi anni e quelle che proveranno a fare nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Ma soprattutto bisogna dare voce, forza, bisogna essere megafono di quelle che sono le esperienze di lotta, di mutualismo, di solidarietà, che sono tantissime sul territorio, ma di cui nessuno parla. Ma avete mai fatto caso che sul telegiornale si parla solo di un paese razzista e risentito? Invece lo sapete quanta gente fa, per esempio, volontariato in Italia? 6,5 milioni di persone, e nessuno ne parla. Poi bastano 4 buffoni di Forza Nuova, di Casa Pound, che vanno dentro un ospedale a cacciare i senza tetto a calci, e arrivano tutti i giornali come le mosche, scusate, sulla cacca. Questo è un paese che c'ha un'anima di sinistra, antirazzista, solidale. Bisogna dargli voce, bisogna ritrovarla, e bisogna ricreare legami sociali. Bisogna dare voce alle lotte dei lavoratori, perché ci sono stati in questi anni le lotte dei lavoratori, però erano sommerse dal frastuono mediatico, erano isolate, erano slegate l'una dall'altra. Noi bisogna ricostruire quel legame, perché altrimenti senza lavoratori non c'è riscossa, non c'è ribaltamento dei rapporti di forza nei posti di lavoro. È lì che sta avvenendo lo scivolamento, la povertà della gente, ed è lì che bisogna ripartire. Chiaramente bisogna creare le condizioni perché ciò avvenga a livello legislativo, ma intanto bisogna fare le lotte, bisogna ricostruirle e bisogna andare avanti in questo senso qui. Quindi sarà un'opposizione attiva sul territorio e non sarà un'opposizione solo di facciata.
30 secondi ti sono rimasta anche questa volta. Lorenzo Becattini.
Ma
la posizione del PD è quella più interessante.
Questa è una cosa molto difficile, perché noi andiamo a un'elezione dove si ha la sensazione ad oggi, poi insomma, voglio dire, avete visto quanti errori sono stati fatti nel passato, no? Gli istituti di sondaggi insomma davano un risultato e poi ne è venuto fuori un altro. Parrebbe che non ci fosse una maggioranza, quindi la situazione è più complicata e si può presentare ad un paese. Per la verità, ho portato prima l'esempio della Germania, anche lì si è presentata una situazione di stallo e hanno cercato con 4 mesi di confronto di poterla risolvere. Io penso che le forze politiche debbano essere mature per trovare, se possibile, una soluzione di governo a questo paese, perché i fatti sono questi: se noi tornassimo a votare senza cambiare la legge elettorale è probabile che vi sia un ulteriore stallo, quindi bisogna ragionarci. Dico anche che nel 1976, quando il Partito Comunista salì molto alto, ma la Democrazia Cristiana salì, era anche più alta, ci fu una fase in cui il Partito Comunista sostenne un processo, diciamo, di sviluppo del paese, salvo poi cambiare con la svolta di Salerno del 1980. Quindi il fatto, diciamo, che oggi si presenti una situazione in cui non c'è, sembra, nessun vincitore, tranne il fatto che la destra, il centrodestra, con quella coalizione possa rasentare il 40%, sicuramente mette una grande difficoltà. Però la nostra Costituzione è stata scritta in maniera mirabile, perché ogni tanto ci si fa l'idea che le soluzioni debbano essere trovate fuori dal Parlamento. C'è un articolo della Costituzione che fu voluto dai cosiddetti padri costituenti che recita: è una repubblica parlamentare, il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Quindi è un modo per attribuire ai gruppi parlamentari un ruolo non marginale per trovare una via d'uscita rispetto a un eventuale stallo che si potesse creare. Al di là di questo, però, siccome ci sono 8 giorni al voto e noi sappiamo che gli spostamenti di voto più interessanti si determinano in questa settimana qui, io penso che tutte le forze politiche, sicuramente quella che io rappresento, si impegneranno, staranno al pezzo per fare in modo che la bilancia penda un po' più ciascuno dalla propria parte e fare in modo che vi sia una soluzione possibile per governare un paese, perché se il paese entra in stallo sicuramente non sarà un bene per nessuno.
Grazie anche a Lorenzo Beccattini. E ora la risposta di Serena Pillozzi.
Grazie. Il risultato del 4 marzo credo sia realmente imprevedibile, lo dico per una serie di motivi oggettivi. La prima cosa, questa legge elettorale che non ci piace, non ci convince, che è fortemente antidemocratica, che è stata portata avanti solo a colpi di fiducia, senza nessuna volontà di confronto di alcun tipo, ma imposta solo, passatemi il termine, con uno strumento quasi con la forza, e che vede una serie di difetti: non c'è il voto disgiunto, non ha le preferenze, insomma una legge che non ci piace. Al netto di questo è una legge imprevedibile anche per chi l'ha creata, guardate, quindi di fatto non sappiamo esattamente cosa produrrà e come è davvero singolare per molti aspetti. Non sono in grado neppure gli esperti di flussi elettorali di dare una previsione su come sarà il funzionamento di questa legge elettorale. A questo aggiungo ci sono altre variabili: quante persone andranno a votare? In una fase come questa in Italia è davvero difficile, si leggono numeri sui quotidiani principali che oscillano di tanti punti percentuali, quindi capire in quanti italiani si andranno al voto cambierà notevolmente, influenzerà moltissimo il risultato. A questo aggiungo una serie di formazioni nuove, nuovissime, molto spesso ancora non è, basta pensare a quelle di Liberi Uguali o di Potere al Popolo, ai più non è conosciuto neppure il logo, il simbolo, ecco, quindi noi si va a votare fra qualche giorno con gran parte dell'Italia, al di là dei militanti, delle persone più attive che sono qua stasera, molte delle persone normali non sanno qual è il simbolo che contraddistingue questi partiti, quindi siamo davvero in una difficoltà da parte dei sondaggisti di intercettarci, ma anche da parte della gente di vederci, quindi è davvero imprevedibile capire come andrà. Gli uninominali non ce li dimentichiamo, perché c'è un meccanismo che va sulla persona, no? Perché gli uninominali si vota di fatto una persona, quindi io credo le scelte in alcuni territori di candidare alcuni soggetti avrà degli effetti a sorpresa non secondari. Sarà premiato sicuramente il rapporto nei territori, persone magari hanno un'esperienza in quell'area, insomma è importante, ci saranno delle sorprese secondo me dagli uninominali e da una serie di scelte fatte in quella direzione. A questo aggiungo va visto anche qual è francamente il risultato che otterrà il Partito Democratico, è inutile nasconderci. Il Partito Democratico ha tentato con questa legge di creare un asse con Silvio Berlusconi, e che ha di fatto lo ha sancito poi anche nei fatti, andando a fare delle candidature molto spesso a ponte, espressione dell'uno e dell'altro. Faccio due esempi su tutti che mi scandalizzano abbastanza. A Firenze, penso alla città di Firenze con Toccafondi nel collegio 1, Toscana 1, ecco, una città come Firenze avere rappresentante di una forza della sinistra, cosiddetta della sinistra, Gabriele Toccafondi, segretario di Forza Italia, credo sia davvero un punto di non ritorno. Credo che il Partito Democratico avesse molti altri candidati da poter far esprimere in città. Aggiungiamo Casini come esempio a Bologna, che ricordiamolo, è l'uomo che cantava "chi non salta comunista è", insieme a Silvio Berlusconi. Io credo un minimo di memoria ci voglia, non si può fare tutte le volte una revisione completa. Al netto di tutte le considerazioni rubo qualche secondo in più questa volta e dico che noi staremo Liberi Uguali, senza nascondersi, senza ipocrisie, starà con chi è d'accordo sulla reintroduzione dell'articolo 18, con chi è d'accordo con l'abolizione della legge Fornero. Chi troveremo su questa strada ovviamente saremo disposti al confronto e al colloquio.
Grazie anche a Serena Pillozzi. Un'altra domanda: le leggi elettorali possono essere le più diverse, ma alla fine il confronto si fa in Parlamento. Allora, in Parlamento, intanto mi sembra di aver capito da una dichiarazione precedente. Come lo salta? Ascolta, se tu cominci, te lo dico subito, guarda. No, no, e lo conosco, è che l'ha saltato. O che ti pare salti le persone? E sono qui a fare il bischero, secondo te?
Non è tanto proprio, ma insomma.
Dio. Buono? Se non ho capito male, c'è qualcosa anche nella legge elettorale, secondo Becatini, che si potrebbe rivedere, e credo che forse è la cosa meno opportuna, vista che ne abbiamo partorita una recentemente.
Ma dunque, ora la legge elettorale è un po' come la nazionale di calcio, ognuno ha quella che gli garba. Io vi dico la mia senza tanta smentita, io penso che il collegio maggioritario uninominale è la migliore soluzione, perché lega un cittadino a un territorio, possibilmente con collegi come era in Mattarellum di 120.000 abitanti, e non con la situazione come adesso, tant'è che il Mattarellum aveva 475 collegi uninominali e tre quarti, e un quarto erano proporzionali. Qui si è fatto un rovescione di due terzi e un terzo, però le leggi elettorali si approvano con i voti che ci sono in Parlamento, non si approvano sulla base di una dichiarazione di volontà, ci vogliono i numeri, e qui purtroppo c'era questa situazione. Quale? Questa legge elettorale l'ho votata, sì, certamente, perché mi spaventava molto di più, ma scusami, ti sto dicendo, ti ho fatto un esempio, che un conto è quello che si preferirebbe e un conto quello che è possibile. Quello che è possibile era questo, perché l'alternativa, abbiate pazienza, era il consultellum, che era un sistema diverso tra Camera e Senato, con collegi di 600.000 abitanti, con le preferenze. Ve lo immaginate i collegi a 600.000 abitanti con le preferenze al sud, cosa potrebbe voler dire con la concorrenza tra le persone del partito? Probabilmente non lo voleva nessuno quello lì, tant'è che è stato, diciamo, poi una soluzione è stata trovata. Però io vorrei tranquillizzare la Serena per dire che il rapporto con Berlusconi, l'unico strutturato e consolidato che abbiamo praticato, è stato il governo Letta. Questo bisogna dire, eravamo tutti insieme, perché a un certo punto, quando è nato il governo Letta, c'era, come dire, una soluzione possibile in quel momento difficile, e l'abbiamo votata tutti insieme, non eravamo divisi. Secondo, nel passato, io che ho un po' di memoria, c'erano anche nel passato con partiti diversi candidati che venivano da fuori, o in questo territorio non si è votato Di Pietro, lo propose D'Alema, no? Ma non è che ci si scandalizzò, si lavorò per trovare una soluzione, per trovare... Aspetta, Di Pietro ha avuto anche qualche grana in più. Abbiamo votato persone che non erano alleate nostre, abbiamo votato candidati, diciamo, che venivano dal mondo cattolico, un po' in tutta Italia nel passato. Quindi io mi tranquillizzerei su questo fatto, perché la vicenda che ci capita ora è un pochino diversa, ma nel passato, anche ai tempi dei gloriosi partiti più forti, c'era l'abitudine di candidare persone esterne al partito, provenienti da tutt'altra razza.
Grazie Lorenzo, perfetto nei tempi. Serena.
Non mi tranquillizzo per niente, perché ben diversa la situazione oggi in cui si va ad esprimere, ripeto, Gabriele Toccafondi nella città di Firenze e Casini nella città di Bologna. Ovvio che in passato ci sono stati degli alleati che hanno avuto dei ruoli, ma ben diverso. Non ho scelto nomi a caso, sono due nomi che destano imbarazzo, ma non solo in me, in un utente medio destano imbarazzo, ma perché hanno caratteristiche fortemente e soprattutto marcatamente non di sinistra, lo dico con ma davvero, perché è un dato oggettivo, incontrovertibile. Non si può pensare che uno è canta, chi non salta comunista è, viene candidato con quello che si pensa essere il cosiddetto partito democratico, il maggior partito della sinistra. È un qualcosa di davvero contro natura. Ecco, voglio usare un termine contro natura, contro natura. A questo aggiungo che se la legge elettorale bastava ascoltare le voci di tutti e non passare solo con 5 più 3 fiducie e ascoltare un pelino di più tutti, forse sarebbe arrivati anche a avere qualche numero. Certo, se non si ascolta mai nessuno, i numeri non si costruiscono, si impongono e basta. Per arrivare a un 5 più 3, 8 fiducie per arrivare a una legge elettorale, voglio dire, e che c'era, facciamola per bene, se ci arriva comunque con la fiducia, la facevo per bene a questo punto, se la dovevo imporre la facevo in un'altra maniera, non nasce certo dal mio disegno una legge elettorale di questo tipo, penso sia una delle peggiori leggi elettorali prodotte, che verrà detta come tutti i tanti atti che ha fatto il Partito Democratico purtroppo in questi anni anticostituzionale, tutte le volte doveva essere un esempio da che tutta l'Europa ci copiava, voglio vedere se ci copiano anche questa, non credo. Si è fatta una confusione del Partito Democratico, su questo è molto confuso, penso al referendum costituzionale, insomma, si abolisce il Senato, si leva, si mette, quello che ci dice si leva e ci si va a candidare, ma io dico un minimo di coerenza, ecco, e di serietà su certe cose. Sulla legge elettorale io dico bastava ascoltare, quelle erano alcune proposte accettabili, si sarebbe prodotta una legge sicuramente migliore di questa.
Lorenzo Alba.
Infatti qua a me mi importa come, se no non sarei qua. No, a sentire Begattini sembra quasi che questa legge sia nata da sola. Qualcuno l'ha votata, qualcuno l'ha voluta, tra l'altro l'ha fatta passare con delle fiducie, quindi mi sembra che sia stata creata ad hoc per governare una situazione ingovernabile, nel senso in cui nessuno sapeva chi avrebbe avuto la maggioranza e quindi bisognava creare un po' di pesi e contrappesi. Ma a me mi ha fatto un po' rabbrividire quella frase per cui l'uninominale garantisce il rapporto col territorio. Ma scusate, ma il rapporto col territorio lo costruisce la forza politica a prescindere da qual è la legge elettorale? Cioè, una forza politica deve essere legata al territorio. Quello che abbiamo visto invece con questa legge elettorale, che comunque obbliga in qualche modo a rapportarsi quantomeno con quella che è la base del partito, un disastro. Nel PD tra un pochino si ammazzavano a pistolettate. Il famoso posacenere lanciato non si sa da chi, fra Togliani e Civati, non si sa da che parte andà, però a me mi sembra che i paracadutati ci siano un pochino da tutte e due le parti. Noi si è deciso di fare una cosa diversa, uninominale o non uninominale, ripartire da delle assemblee territoriali molto partecipate. A Firenze ne abbiamo fatte 5, a ogni assemblea partecipavano in media 200 persone. Abbiamo scelto in assemblea i candidati che sono espressione di quelle che sono le lotte sul territorio. Ci sono sindacalisti, lavoratori, studenti, precari, persone che in questi anni hanno sviluppato delle competenze perché hanno lottato e hanno creato, stanno in percorsi diversissimi di solidarietà, sportelli di lavoro, eccetera. Ed è così che si conosce il territorio e che si creano le competenze per poter dire cosa va bene e cosa no. Dopodiché io penso che, e sta scritto anche nella Costituzione, noi dobbiamo garantire il massimo della sovranità popolare, e questo è un principio. E qual è la legge elettorale che garantisce il massimo della sovranità popolare? Il proporzionale. Basta averci la volontà di farlo. Dopodiché sono i partiti che devono riacciuffare il rapporto del territorio, non è la legge elettorale. A me mi sembra assurdo tutto questo, mi sembra che si parli di fantascienza a volte. Io credo che noi siamo l'unica lista in questa stanza che ha coerentemente prodotto i propri candidati dal territorio.
Grazie a Lorenzo Alba. La prossima domanda la formulo ancora io, poi guardiamo un po' se dal pubblico ci sono delle domande. Allora, è stato detto che la legge elettorale è stata un po' raffazzonata con diverse fiducie. Fine legislatura si è parlato anche di un'altra legge che stava molto a cuore alla sinistra, lo Ius Soli. A parte il fatto anche su questa molto a cuore, ora ci andrei un po' più cauto. Perché secondo voi quella legge alla fine è stata messa in frigorifero?
è stata messa in frigorifero perché non c'è stato il coraggio, non c'è stato il coraggio di portarla avanti. Si è parlato molto di diritti, alcuni passi in avanti sono stati fatti e non li nego, non si è fatta abbastanza, perché se si parla di diritti, lo ius soli viene prima di tutto, non è un gesto di solidarietà, è un gesto di civiltà, è un gesto dovuto che non si mette in discussione. Non c'è bisogno neppure di stare a fare tante commissioni o operazioni, per una forza di sinistra ovviamente farlo, poi ovviamente gli altri hanno altre posizioni, per una forza di sinistra è un dovere, si inizia, ci si siede e lo si fa. Si è usato la fiducia per qualsiasi cosa, la si poteva usare secondo me in maniera utile per lo ius soli. Siamo in un paese in cui la gente parla, il Partito Democratico che ha governato con Renzi e poi con il governo fotocopia Gentiloni e ha preferito invece occuparsi di far approvare lo ius soli, di fare accordi con il Niger e la Libia. Va bene, accordi con il Niger, 50 milioni per impedire che le persone, va bene, il 90% passa da quel confine, va bene, di fatto, ecco, per impedire che le persone passino da lì, non vederli, non farli arrivare, non vederli arrivare, muoiono prima, no? Non, il problema non sta, muoiono in acqua, muoiono in partenza, muoiono in arrivo, ecco, non, teniamoli lì, non si vedono, non ci poniamo il problema, muoiono in quella sede. Io credo che i flussi migratori e le politiche di immigrazione vadano affrontate con razionalità e con grande civiltà, con uno sforzo importante da parte dell'Italia e da parte dell'Europa, con un diritto d'asilo che sia europeo e non solo nel paese d'accesso. C'è da fare tanto in questa direzione, tantissimo. Su questo ci tengo in modo particolare, sia come posizione personale e come, ovviamente, come Liberi Uguali. Sullo ius soli non ci sono, come posso dire, tentennamenti. È un atto dovuto, si doveva farlo come atto di civiltà. Atto di civiltà, non si è preferito non farlo, non esporsi, probabilmente c'erano altre priorità ed altri obiettivi, e il risultato è stato che si è aumentata ancor più l'insofferenza di persone che vivono qua senza diritti, si è aumentati i disagi di chi lavora qua e chi qua intende svolgere la propria vita. E ripeto un concetto fondamentale: i flussi migratori si devono ovviamente regolamentare, ma non possono essere controllati e decisi a priori.
Lorenzo, a
te
parlo io?
Sì. Lo ius soli non si è fatto perché non si è voluto fare. Mi sembra che ci sia mancata la volontà politica, perché poi quando si vuole mettere la fiducia, appunto sulla legge elettorale, per esempio, si è messa. E io credo che il motivo per cui questa volontà sia mancata è che noi vediamo uno spostamento a destra della politica, che si sposta velocemente su temi razzisti anche da parte del PD. Perché? Perché semplicemente non si può, fa un piacere a destra, ma soprattutto perché i problemi che il PD stesso ha contribuito a creare, i problemi di lavoro, i problemi della sanità, i problemi sociali che affliggono tutti noi in questo momento, sono problemi che non si riesce ad affrontare e di cui soprattutto non si deve parlare, per cui paga di più cercare un consenso facile a destra, spostando il tema del dibattito pubblico, e lo vedete tranquillamente leggendo tutti i giornali, sul problema, sui falsi problemi dell'immigrazione e della sicurezza, piuttosto che parlare di lavoro, di casa. Nessuno parla di casa in questa cavolo di campagna elettorale, nessuno parla di casa. E Firenze, a due passi da qui, è una delle città con l'emergenza abitativa più alta che c'è. E non ne parla nessuno perché il PD ha provocato questo problema. Il PD in questo momento sta vendendo 60 case popolari di centro di Firenze a un fondo di investimento privato. Noi se ne salvate 14 grazie a una lotta durata 2 anni. Ma questa non si parla di questo, e si parla solo del pericolo immigrazione, dell'emergenza immigrazione. E allora è facile poi spostarsi a destra come fa Minniti, ed è agghiacciante per esempio quello che è successo a Macerata, dove dopo un attentato terroristico si parla di un folle e non si dice che era un fascista, si parla di farsi giustizia, una cosa agghiacciante, e non si dice la parola terrorismo, come succede in tutti gli altri paesi, e si vieta una manifestazione antifascista, e per fortuna grazie alla base dell'AMPI, dell'ARCI, della CGIL, a noi, ai compagni che erano lì sul territorio, si è potuta fare, ed è stata una grandissima manifestazione antifascista. Questo è il problema. Il PD, pur di rastrellare il consenso, è disposto ad andare sopra i principi dell'antirazzismo, dell'antifascismo, e a negare, scusami, e a negare la cittadinanza a gente che nasce, a gente italiana e parla la lingua e parliamo tutti noi. Scusate se mi sono dilungato.
No, tu sei rimasto nei tempi, no? Mi ha fatto vedere il coso.
Lorenzo, tieni. Da Lorenzo a Lorenzo.
Se si mette la fiducia e il governo cade, lo ius soli non si fa più poi. No, okay, no, abbi pazienza, no. Se no voi non avete capito la cosa, se ti batti sulla fiducia non lo riproponi, Dio buono. Allora se no, allora se si è capito bene, se te tu metti la fiducia e ti batti su quello lì, ripresenti lo ius soli con la 18ª legislatura, sarà stato un tentativo, visto che la maggioranza non c'era, di poterlo riproporre. No, non c'era la maggioranza, si andavano a contarsi e andava giù il governo. Ma ho capito, ma non tutte, scusami, ma non su tutte le cose hai trovato la quadratura. Te devi salvare un principio che era un principio importante, che nel quale credo anch'io profondamente, ma penso e spero di poterlo riproporre nella prossima legislatura, sperando non ci sia uno spostamento a destra forte del quadro politico italiano. Ma se te lo batte sulla fiducia ti si è chiuso per sempre. Primo. Secondo, io su questa faccenda del lavoro sui migranti, vi dico la verità, io ho girato tanto, come avranno girato gli altri, ma io ho visto dalle nostre parti degli esempi di civiltà interessanti, anche qui vicino, nella Val di Sieve. Mi sono trovato una sera su campagna elettorale e ho visto in un nostro comune che c'erano dei ragazzi africani che erano lì a imparare l'italiano con una cooperativa. E c'era una signora che conosco che fa una grande, diciamo, costruttrice di borse per grandi firme, che dedicava una parte del proprio tempo la sera per andare a insegnare a questi ragazzi come si lavora la pelle. Cioè noi siamo in grado di poter fare queste cose qui e bisogna farle, perché se riusciamo a dare una possibilità di integrazione a questi ragazzi è evidente che abbiamo svolto una funzione importante. Poi è chiaro che siamo di fronte a uno scenario, questo delle migrazioni verso di noi, che è impressionante, che non era calcolabile, che non era preventivabile. Abbiamo fatto di tutto perché ciò avvenisse, perché quando abbiamo fatto la guerra a Gheddafi, è evidente, l'abbiamo fatta per motivi economici, ma non abbiamo calcolato che c'era una situazione che poteva scappare di mano. Inoltre, il fatto che noi si sia andato in Europa come governo a sostenere che questo tema non potesse riguardare solo l'Italia, l'abbiamo fatto ora, non l'avevamo fatto prima quando abbiamo firmato gli accordi di Dublino. L'abbiamo fatto ora, ma il problema della pressione dei migranti verso la nostra realtà è di questi tempi qui, è una roba che non era pensabile, perché ci si conviveva con queste cose, adesso non più. È evidente che non tutte le persone sono così aperte e in grado di comprendere che ci vuole la possibilità di integrare, la tolleranza non è mica così facile. L'integrazione è un grande impegno, è un impegno personale, culturale, delle amministrazioni locali, non solo delle amministrazioni locali, delle cooperative. Ecco, grazie. Voglio dire questo perché non appare a tutto così semplice e facile.
Dallo Ius Soli il passo è corto e si arriva a immigrazioni e diritti civili. Comincerei, ormai il giro lì è questo, si comincia da Lorenzo Alba.
Ma noi sicuramente...
Immigrazioni e diritti civili, questa è una domanda...
Se avessimo avuto la maggioranza, cioè il PD, lo Ius Soli l'avremmo fatto in 2 secondi, però ognuno... Detto questo... E quindi sui diritti civili ci siamo. Sulle immigrazioni, noi abbiamo un sistema dell'accoglienza che produce precarietà in questo momento. Se voi guardate i dati, in Italia non ci sono più clandestini. Lasciate stare quello che dice la destra, che usa questa parola ancora a sproposito. In Italia non ci sono più clandestini, perché dal 2014 che qualsiasi migrante che arriva dal sud, dalla sponda sud del Mediterraneo, viene registrato come rifugiato, come richiedente asilo, scusate, ed entra nel circuito dell'accoglienza. un circuito dell'accoglienza che è agghiacciante per come funziona. Innanzitutto è privato, di fatto è privatizzato, cioè noi diamo ogni giorno una caterva di soldi alle cooperative private e ci dimentichiamo di controllare come queste cooperative utilizzano i soldi. Noi in alcune regioni, io so pazzo, il centro sociale di cui è partito Potere al Popolo è all'avanguardia in questo, nel Campano, andiamo a controllare, a fare un'operazione di controllo popolare, cioè entriamo nei CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, e controlliamo se effettivamente i soldi che arrivano dallo Stato vengono utilizzati oppure no. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzati malissimo, c'è gente che vive in delle condizioni indegne umanamente. Un bagno per 10 persone, una cosa, sono immagini agghiaccianti quelle che abbiamo visto là dentro. E si fanno chiudere i CAS e se ne fanno aprire di nuovi, controllando che siano adeguati allo standard di umanità che dovremmo dare a queste persone che vengono qua. La seconda cosa è che noi a queste persone le obblighiamo a non lavorare, solo che se poi le cooperative trattengono i soldi, queste persone non hanno di che da mangiare, quindi le spingiamo automaticamente a lavorare a nero dentro le fabbriche. Noi stiamo creando centinaia di migliaia di lavoratori a nero, lo stiamo creando con queste leggi sull'accoglienza. Poi succede anche che entrano nell'economia illegale a volte, perché diventano manovalanza per chiunque. L'altra cosa è che facciamo per tenerli occupati? Li facciamo lavorare gratis, per cui nei comuni dove c'erano i lavoratori socialmente utili, che almeno a qualcuno che aveva qualche handicap gli si dava comunque un lavoro, adesso i comuni preferiscono prendere questi ragazzi, farli lavorare gratis per pulire le strade, piuttosto che assumere i lavoratori che potrebbero fare quello pagando. Questo succede e non ci si chiede come potrebbe essere in realtà costruita un sistema dell'accoglienza che valorizzi le competenze che hanno queste persone. Queste persone non vengono dal nulla, vengono da società in cui hanno studiato magari, e come ha fatto il sindaco di Riace, potremmo mettere al lavoro le loro competenze e creare un sistema dell'accoglienza virtuoso in cui le differenze si sposano. E poi non ci chiediamo mai perché questa gente scappa. Quanto tempo ho? È finito? Vabbè, dico solo questo. La guerra in Niger, noi andiamo lì a sostenere gli interessi dell'ENI. Se voi guardate da dove vengono tutti questi ragazzi, vengono da Benin City, che è una città dove si rifugiano tutti quelli che scappano dal delta del Niger, perché le multinazionali in quel luogo pagano paramilitari per rastrellare i villaggi, in modo che dove non c'è più gente possano fare le perforazioni per prendere il petrolio. E lì c'è anche l'ENI che fa questo discorso. I nostri interessi sono quelli che fanno scappare la gente in Italia. Forse dovremmo chiederci non solo come funziona l'accoglienza, ma anche come funziona la guerra e l'imperialismo che esportiamo all'estero.
Ma io penso che invece abbiamo cercato di fare qualcosa di importante per poter accogliere queste persone, e l'abbiamo fatto con uno spirito tipicamente italiano di umanità, di andare a soccorrere, di poter cercare di dare una possibilità di riscatto a queste persone. Probabilmente siamo stati impreparati di fronte a una quantità che non immaginavamo, come ho detto nella precedente osservazione, e che ci ha messo in grande difficoltà anche con l'opinione pubblica italiana, anche dalle nostre parti, che sono parti civilissime, parti diciamo dove c'è anche una forte sinistra e un grande radicamento. Ci siamo dovuti confrontare nelle amministrazioni comunali con il fatto che questi ragazzi sembra che siano lì a divertirsi o a passare le giornate senza far niente o a togliere il posto a qualcuno. Non è la verità, però c'è un lavoro importante da fare. Però l'Italia si è trovata più spiazzata di altri su questo fronte, e io penso che occorre lavorare con uno spirito di cooperazione tra tanti operatori di buon senso e con buona volontà anche del movimento cooperativo, che stanno facendo il massimo per poter accoglierli e inserirli. Io vi ho fatto degli esempi, non lo so diciamo in altre parti d'Italia come sia, però nella nostra Toscana ci sono esempi virtuosi da questo punto di vista. Poi posso essere d'accordo che in alcune realtà territoriali c'è più forza, più capacità, più disponibilità, in altre meno, però non mi sembra che abbiamo un atteggiamento negativo. Semmai in altre parti d'Italia c'è un atteggiamento proprio addirittura razzista nei confronti di queste persone. Però è ragionevole far sì che l'Europa tutta insieme lo affronti questo problema, perché non può cascare esclusivamente sul nostro paese. Quando noi abbiamo detto con forza che gli stati dell'est dell'Europa che sono entrati dentro, anche loro che ricevono soldi dal monte comunitario, debbono farsi carico di questo problema, è un problema politico vero. Perché non si può stare in Europa solo per prendere, diciamo, i benefici che arrivano a chi concorre alla comunità europea e poi non prendersi il carico giusto, importante e umanitario che compete anche a loro. È una battaglia politica che va fatto. Mi sembra, a onor del vero, che il governo e il Partito Democratico nelle sedi opportune questo principio lo abbia portato. E comunque non è un tema facilissimo, converrete con me, da poter affrontare.
Ma sui migranti, di nuovo, ci vorrebbe un tempo raddoppiato, perché questa condizione va affrontata con serietà e con serietà, questo, e con umanità. Basti pensare oggi alla Siria, dico solo un appunto, che nessuno di noi scendiamo in piazza per qualsiasi cosa. L'UNICEF dice, quello che accade in Siria è un'agenzia di ieri sera, dice non ci sono parole per descrivere l'orrore, lo dice l'UNICEF. Allora, se queste sono le condizioni da cui si parte, va bene, perché uno viene via, in un paese come la Siria, che è uno solo dei tanti esempi, purtroppo, dove l'UNICEF dice non ci sono parole per descrivere l'orrore. Questa è la condizione da cui queste persone, alcune di queste persone partono per arrivare in Italia o in qualsiasi altro posto, si spostano, scappano da condizioni di invivibili. Bene, cosa si fa? Non certo il decreto Minniti Orlando. Non certo il decreto Minniti Orlando per migliorare la situazione. Ci sarà la Bossi Fini che è da abolire. Si fa il decreto Minniti Orlando. Non so chi di voi lo conosce, è un decreto ingiusto, fortemente ingiusto, ma soprattutto discriminatorio. Innanzitutto cosa fa? Dice in ogni regione centri d'accoglienza, ma non i centri come ci immaginiamo noi che funzionano. Hai ragione su questo, che quelli che vedi in Toscana qua e là, 10, 20, 30, 40, 50 integrati nelle città. Insomma, diciamo così, veramente dentro, integrati in maniera reale. No, pone dei centri enormi, che sono dei centri di detenzione, diamogli il nome giusto, cambia la sigla ogni tot, ma l'equivalente è centro di detenzione, dove non si esce, non si entra e ci sono i fili spinati. Quindi sono centri di detenzione, nulla di diverso. Enormi, dove le condizioni non vengono rispettate, e le condizioni minime di civiltà non vengono rispettate, e soprattutto... Cosa dice il decreto? Usa parole specifiche il decreto Minniti Orlando? Che siano vicini agli aeroporti e lontani dalle città. Questo vuol dire non volere l'integrazione e volere di rispedire esattamente da dove vengono. Sta scritto dentro al decreto. Cosa fa questo decreto in poi? Per il diritto d'asilo tutti i giuristi si sono espressi, va bene? Sono espressi tutti. Si toglie un grado di giudizio. Allora, se voi prendete una multa per divieto di sosta, ci avete tre livelli di giudizio, va bene? Per il divieto di sosta con la macchina. Qui si toglie, per una questione come il diritto d'asilo, si toglie un livello di giudizio. Ma io dico, sarà una roba pensabile in un paese civile? È una roba pensabile? Assolutamente no. Il diritto Minniti Orlando davvero crea imbarazzo. A questo poi aggiunge un'altra grave inciviltà. Dice alle persone, bene, vi si usano per i lavoretti socialmente utili, ma vi sembra in modo di affrontare l'integrazione? Uno arriva da un paese come la Siria, gli si dice che si usa a gratis in un lavoretto, ma questo si chiama sfruttamento. Signori, io credo ci sia bisogno di serietà, rigore e anche un minimo di integrità per affrontare i problemi della migrazione in un'altra maniera, non certo con il decreto Minniti Orlando e ovviamente neppure con la legge Bossi Fini. Quindi va fatto un lavoro serio con le forze della sinistra, con le forze del centro, con qualsiasi le forze ci stiano, ripercorrendo i minimi diritti degli individui, rimettendoli al centro degli individui. Scusate.
Quando si parla di immigrazione, quando si parla di integrazione, più delle volte si tira in ballo l'Europa, che comunque c'ha qualche problema, ce l'ha creato. Qual è la vostra posizione rispetto all'Europa?
Beh, io l'ho detto, qualcosa l'ho accennato. Io penso che per molto tempo siamo andati in Europa a non contare niente e con il cappello in mano, e ci siamo portati una serie di problemi. Io penso che ha un senso l'Europa, e lo ha secondo il mio punto di vista, perché è naturalmente un'idea che nasce da radici italiane. Altiero Spinelli è una grande cosa, e l'abbiamo pensata come una grande cosa, l'abbiamo fatta un po' a metà. L'abbiamo fatta a metà dal punto di vista del privilegiare la moneta. Non abbiamo creato un regime fiscale unitario, talché oggi c'è la possibilità di spostarsi in altre realtà, anche da un punto di vista produttivo, acquisendo dei benefici e quindi spiazzando il paese di origine. Non abbiamo creato un sistema di politica estera comune e neanche di politica energetica, quindi noi una opportunità non l'abbiamo colta in tutta la sua portata. Questa vicenda poi, di che abbiamo trattato con le ultime domande, è un'ulteriore, diciamo, spiegazione di come sia opportuno rifondare alcune cose. Però io penso che ci siamo andati finalmente con l'idea di combattere. I nostri governi per molto tempo sono andati lì in maniera tranquilla. Vedete, io mi sono occupato di una causa di tanti lavoratori che un pochino erano stati abbandonati, che è quella del commercio ambulante. Il commercio ambulante è considerato di seconda categoria. Lo abbiamo recepito in Italia con una direttiva, e una direttiva si chiama la Bolkestein, con un provvedimento del centrodestra nel 2010. Sono persone che lavorano, che la mattina si alzano, mettono le bancarelle e poi verso le due vanno a casa. Io ho fatto l'emendamento insieme a un collega per bloccare le gare sulla Bolkestein e per avere la possibilità di ridimensionare la portata del piccolo imprenditore e toglierlo dalle gare. Ecco, l'Europa ci fa dei regali strani, basati spesso su un principio che è quello della concorrenza, che sembra sia la medicina per tutti i mali. Anzi, lo ha fatto peggio, perché si fa la concorrenza con i deboli e non la si fa con i forti. Quindi io, che sono un europeista, vorrei che vi fosse un principio di giustizia sociale più forte, ma mi sembra che negli ultimi tempi quantomeno ci siamo andati senza avere il cappello in mano. Ecco, bisogna continuare a fare così, perché sennò, come dire, i governi che si sono succeduti per molto tempo erano governi così che in Europa ce li facevano sparire. Uso gli ultimi 10 secondi per dire che in Europa bisognerebbe mandarci i migliori dal punto di vista della burocrazia e anche dal punto di vista del quadro politico.
Vai, Serena. Rapporti con i migranti, con il rapporto con l'Europa, l'ho detto prima, andrebbe prima di tutto istituito un diritto d'asilo che sia europeo e non, che non dipenda dal paese d'accesso, lo ripeto, perché si entra in Europa, non c'è, esatto, c'è un diritto da, non importa da dove arrivano, il diritto d'asilo è uguale dalla costa da dove arrivano, dal paese dove entrano, è indipendente da questo. Questo va superato ed è un punto di partenza fondamentale. Come si gestisce il rapporto con l'Europa? Ci si va col cappello in mano, cioè ci è andato il governo Renzi col cappello in mano e nulla è riuscito a strappare a questa Europa, se non proclami, foto o qualcosa di più, ma nulla di serio è riuscito a strappare, assolutamente nulla. Non lo so se hanno chiesto niente, ma non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Le politiche migratorie, lo ripeto, vanno gestite con razionalità e in maniera strutturale. Centri piccoli, integrati, in città, che abbiano il principio della civiltà al loro fondamento, che siano centri pubblici per evitare tutti i problemi che ci siamo detti, centri pubblici, va bene, governati dallo Stato, gestiti dallo Stato, non dati in appalto a cooperative improvvisate, gestiti in maniera strutturale, perché le migrazioni sono un problema strutturale che va affrontato in questa maniera. E poi non parliamo di invasione, perché se un paese industrializzato di più di 50 milioni di abitanti non riesce a accogliere 100.000 persone in transito, perché tutte poi non rimangono, lasciamo perdere, non siamo un paese evoluto, se non siamo in grado di accogliere 100.000 persone non siamo un paese evoluto, e quindi da questo prima di tutto pensiamo a noi e poi rapportiamoci all'Europa con più forza, ma avendo fatto al nostro interno una serie di politiche sulle migrazioni che siano punto di riferimento per tutta l'Europa, e da questo puoi pretendere ci sia un'applicazione. Noi muri possiamo farli in tanti modi, c'è chi li ha fatti di calcestruzzo, c'è chi li ha fatti ai fili spinati, noi l'abbiamo fatti con la burocrazia, perché con il decreto Minniti Orlando ne abbiamo creato più muri, molto più educati e gentili, ma abbiamo creato altrettanto muri rispetto a questi, a questo problema.
Allora, prima di dire che si pensa noi sull'Europa, io volevo farvi notare una cosa. Scusate. Scusate. Ragazzi, io non riesco a parlare. Scusate. No, vai tranquillo. Volevo dire una cosa. Volevo farvi notare un piccolo aspetto. Adesso sembra che tutti siano critici nei confronti dell'Europa. Cioè, se ci fate caso, anche il Partito Democratico, che è un partito europeista, fortemente europeista, dice sì, però noi si va lì a pretendere di sforare la spesa pubblica, e noi si va lì a pretendere di abolire Dublino, e con questo si crea un effetto di deresponsabilizzazione su quelle che sono le scelte interne, soprattutto sulle questioni di bilancio. Non si può spendere di più per la spesa pubblica, no, perché ce lo chiede l'Europa, e allora il problema si sposta a Bruxelles e noi non si può far nulla. Ecco, io vorrei innanzitutto dire, questa è una baggianata, perché se è vero che le politiche di bilancio sono esternalizzate alla BCE, le politiche fiscali no. E in questi anni le politiche fiscali, cioè la tassazione, sono rimaste praticamente, è una tassazione indegna quella che ha l'Italia. Cioè noi non abbiamo una patrimoniale, non abbiamo tante aliquote. Il governo Moro, Democrazia Cristiana, nel 75 ne aveva messe 31 di aliquote, adesso ne abbiamo 7, una cosa indegna per un paese con 5 milioni di poveri. Noi dobbiamo, innanzitutto va detta questa cosa, l'Europa viene utilizzata spesso per responsabilizzarsi su cose che in realtà si potrebbero fare benissimo già adesso, perché i soldi ci sono e si sa anche dove si può andare a prendere, soprattutto in un paese così diseguale come l'Italia. Detto questo, e vado veloce, noi siamo internazionalisti, noi non siamo sovranisti, non si pensa che bisogna uscire dall'Europa appena domani per ritornare alla vecchia lira, allo Stato. Però diciamo una cosa, ci sono dei trattati europei che schiacciano le classi popolari di tutti i paesi europei, trattati che sono fatti all'interno della comunità europea, trattati che sono fatti a livello europeo, al di fuori della comunità europea, come il Fiscal Compact, stanno distruggendo la sanità, per esempio il Fiscal Compact sta distruggendo la sanità di questo paese. Allora noi diciamo, quei trattati che provocano una regressione sociale non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna disobbedire, e bisogna disobbedire insieme ai movimenti sociali, ai movimenti politici di sinistra, radicali degli altri paesi, e solo in questo modo si può riuscire a cambiare l'Europa. Se poi a un certo punto, come è successo in Grecia, ci porranno un opt-out tra scegliere tra il popolo e l'euro, beh, io penso che a quel punto, coerentemente, se noi veniamo dalle classi popolari, bisogna scegliere la rottura.
Grazie Lorenzo.
Si è parlato di soldi anche nell'ultimo intervento. Dopo la fine dei finanziamenti pubblici ai partiti, è tutto in mano alle fondazioni, o quasi. Come può la politica parlare alla gente? Tocca alla Serena, vero la prima?
È difficile fare politica senza una fonte di finanziamento che sia limpida, lineare e chiara a tutti, e più che altro che sia uguale, insomma, come distribuzione sia democratica. Come facciamo? La gente cosa vede? Fede fondazioni di cui non sappiamo neppure chi sono i contribuenti, non si sa bene quale sia il percorso, non si sa quale sia il paese nel quale i loro soldi transitano, arrivano, sono partiti, insomma non c'è chiarezza, è davvero imbarazzante, crea imbarazzo anche chi è un minimo addetto ai lavori e che sa che come vanno certe cose. Ecco, al di fuori di questo non è più accettato, una situazione grave di regressione come quella italiana, di crisi economica in cui ogni giorno è difficile far fronte a una quotidianità sempre più struggente, perché se manca il lavoro in una famiglia, almeno una persona non ha il lavoro, uno su tre dei ragazzi under 35 non è mai entrato a lavorare, perché io ritengo che uno che lavora un'ora o 10 ore in mese non è uno che lavora, insomma, per me il lavoro è un qualcosa. È un disoccupato, questo è il termine vero, poi ci si può dargli dei termini più o meno moderni per rendere più bello il concetto, ma è qualcuno che non lavora, per come la vedo io. Ecco, in una criticità del genere, in cui non si sa se si lavora la prossima settimana, in cui non si sa se si riesce a pagare quelle che sono il minimo dritto alla casa, mutuo, casa, affitto, ecco, uno va a leggere elenchi di persone criptate o fondi che non si sa da dove arrivano, si sente davvero imbarazzato. E poi come si fa a porre la fiducia nella gestione della cosa pubblica in qualcuno che non dà l'esempio come prima persona? Questo crea dei problemi, però, perché poi partiti come i nostri, un po' più piccoli, hanno difficoltà a fare attività politica, perché ovviamente c'è bisogno di stampare il materiale, di diffondere il programma, di fare attività minima, di prendere in affitto un locale, non operazioni faraoniche. Si vive di sottoscrizioni, compagni, voi lo sapete tutti, si vive di sottoscrizioni e di generosi contributi piccoli di ciascuno di noi. Ecco, non so se questo è il metodo migliore, io credo sinceramente di no, e il tanto detestato finanziamento ai partiti perlomeno dava una garanzia di limpida attribuzione, si sapeva quanto era, da dove arrivava e perché. E questo, ovviamente, la gente si fida di più di qualcosa che vede rispetto a qualcosa di invisibile, o perlomeno magari poi sono anche legali quei soldi, ma il dubbio rimane, insomma.
Parlo io. Ma noi, quando venne abolito il finanziamento pubblico ai partiti, ci schierammo contro. Il potere al popolo non esisteva ancora, però diciamo l'area, io facevo parte di un collettivo che si chiama Clash City Workers, che fa inchiesta sul lavoro, e ci schierammo contro. E il Movimento 5 Stelle, mi ricordo per esempio, è stato alfiere di questa battaglia, ma il Movimento 5 Stelle per esempio non considera quelli che sono i rapporti di classe nella società, per cui se ci sono imprese multinazionali che hanno i miliardi nelle casse e che possono permettersi di comprarsi dei parlamentari, come succede negli Stati Uniti, a quel punto tu puoi parlare di onestà quanto vuoi, però la politica comunque rimane qualcosa di etero diretto. E io penso che dal punto di vista della visione che il finanziamento privato ai partiti comporta, noi dobbiamo guardare a quello che succede negli Stati Uniti o a livello della comunità europea. Cioè, noi abbiamo di fatto un sistema che è un sistema lobbistico, in cui i grandi interessi privati, le multinazionali, le banche, ma anche le corporazioni, influiscono molto di più dei normali cittadini, che a un certo punto, in un sistema poi fortemente maggioritario come quello per esempio degli Stati Uniti, in cui di fatto c'è un'alternanza tra due partiti, non vanno più a votare. E ci sono dei governi che governano col 40% dei consensi, rastrellando fondi a destra e a manca, senza che le classi popolari possano esprimere una loro preferenza. Noi sappiamo quanta gente non va a votare negli Stati Uniti. Ora ditemi voi se questa è una democrazia. Questa è la conseguenza di questo è un sistema puramente lobbistico, ed è il sistema verso cui noi stiamo andando. Se voi guardate lo storico dell'astensionismo, a me mi sembra che comunque il consenso e la legittimità che i partiti stanno trovando non la trovano più nella sovranità popolare come dovrebbe essere secondo la Costituzione, ma la trovano spesso in altri settori della società, che sono i consigli di amministrazione delle grandi banche e delle grandi imprese.
Beh, può che capitare che ci si trovi d'accordo su certe cose, nel senso, io non l'ho votata questa cosa perché sono entrato dopo. Sarei stato in grande difficoltà a votare la legge e togliere il finanziamento pubblico ai partiti, perché io credo poco alle fondazioni. Credo che soprattutto a un fatto, che la nostra Costituzione ha una attribuzione di un ruolo ai partiti come nessuna Costituzione europea. L'articolo 49 della Costituzione attribuisce un rilievo ai partiti come non c'è in altre Costituzioni. E io credo molto ai partiti, perché ne ho fatto parte, ci ho militato oramai da tanti anni. Penso che abbiamo sbagliato a dare troppi soldi e a non chiedere la rendicontazione. E quindi un po' da tutti è capitato che dei tesorieri un po' troppo allegri abbiano giocato un ruolo che poi è andato a discapito della politica. io sarei per darne meno, ma sarei per chiedere ai partiti una feroce rendicontazione di ciò che utilizzano, massimamente per quanto riguarda una cosa importante che è la formazione politica. La formazione politica. La mia generazione ha fatto a tempo a formarsi sul campo, come si impara da un artigiano, partecipava alle riunioni della sezione, faceva i passi che doveva fare e poi via via si impratichiva financo arrivare nelle istituzioni. Era un metodo che secondo me era un grande metodo. Oggi è saltato e uno arriva e magari non ha fatto nessun tipo di gavetta. Io ho ricordo di aver fatto la gavetta e mi è servito molto. Quindi questo io penso sia una cosa giusta che mi trova d'accordo con i colleghi. Tant'è che quando, nel mio ruolo di parlamentare mi sono a un certo punto preso carico di fare due giornate di formazione e me le sono accollate io come era giusto come costo per una cinquantina di ragazzi under 30 del Partito Democratico centrata sui temi del comune del comune, perché io penso che mettere piedi in un comune non è una cosa semplice e quindi bisogna avere un pochino di grammatica. Ecco, questo credo sia una cosa, diciamo, giusta, perché la politica o la rendiamo una cosa importante e nobile oppure diventa un problema per un paese, perché se non c'è buona politica poi finisce in vacca tutto. Per questo motivo io credo che bisognerebbe ripensare alcune mattane, avere meno populismo e considerare, come altre cose, che la politica ha una sua grammatica, un suo percorso e ha dei suoi costi, che è meglio se sono costi pubblici.
È tutto rispettabile, ci siamo dati un metodo perché non abbiamo da confrontarsi con queste persone, abbiamo da fare delle domande a queste persone e delle risposte. Poi dopo chiaramente si poteva scegliere anche un altro sistema, però credetemi, oramai a 60 anni ne ho viste troppe di queste cose. Se noi non per togliere la parola a nessuno, ma Se come t'ha visto però le luci non ci aiutano sicuramente, però c'è una cosa da dire. Hai visto, loro sono stati bravissimi e li abbiamo cronometrati, hanno sforato forse due volte di 15 secondi. Ecco, ti prego di considerare che se a ciascuno di noi, guarda, mi viene in mente i Bagaladili che è lì, se gli diamo il microfono, poi chiaramente su tutti i punti dal suo punto di vista si sente di fare un comizio, perché in ognuno di noi, ha ragione Lorenzo, c'è un commissario tecnico della nazionale, sicché penso un pochino. No.
Vedi, è ora buonanotte.
Qui non si sente una parola d'autocritica. Chi state vendendo un mondo di sogni è culturato dalla televisione. Quante volte Renzi va in bicicletta, quante volte quell'altro fa le apparizioni. Questa è una falsità contro la gente, non vi si riconosce più. Io da fare l'autocritica, però ce l'avete da fare un'autocritica, un discorso di sincerità, ne voglio sentire una.
Posso?
Aspetta, finiamo il giro poi, ci mancava la Serena, vero? Chi era l'ultimo? Lorenzo? Vai Lorenzo.
Finito?
finito il giro?
Sì.
E allora di sicuro prendiamo per buona la domanda di Bagalati, che non ha avuto il coraggio di andare in fondo alla sala a Cossari, gli abbiamo da far sentire la sua voce. Zitto, non ti muovere, rimani lì, ti rispondano ora, dai. Vai. Il giro da chi lo riprendiamo ora?
Vai Lorenzo.
Ma qual è la domanda?
Avete un'autocritica da farvi?
Vai.
Vabbè, noi siamo nati da 3 mesi, quindi di autocritiche per ora no, sinceramente sta andando tutto bene, siamo contenti, quindi passo la parola alla Serena.
Io ci aggiungo un pezzo d'autocritica, invece io qualcosa posso fare, insomma, in grande sincerità. Insomma, mi piace nascondermi, insomma, perché il percorso è bene sia chiaro e lineare. Allora, innanzitutto, Liberi e Uguali ovviamente ha delle pecche, ce lo siamo detti. La prima è che è nato troppo tardi, che abbiamo perso 1 anno e mezzo di lavoro, lo dico con franchezza perché il nostro stava un percorso a ostacoli, per colpa nostra, e abbiamo perso un bel po' di tempo, no? Partendo da quando siamo usciti 2 anni fa. Quindi il primo punto è questo, il tempo che non siamo stati capaci di ottimizzare, di essere presenti nei tempi che erano necessari. La seconda autocritica è che non siamo stati capaci in maniera sufficiente di aggregare altre forze. Insomma, il percorso del Brancaccio l'abbiamo praticato convintamente. Io parlo per me, che sono segretario della Federazione di Firenze di Sinistra Italiana, quindi porto comunque responsabilità e contributo, insomma, a quel percorso che abbiamo perseguito per quanto riguarda le nostre possibilità. Non essere riusciti a chiudere quel cerchio, a tenere dentro quel mondo, è comunque un punto sfavorevole per quello del nostro giudizio, e non aver avuto neppure la forza di aggregare altro in questa fase. Non c'è stato il tempo, io non vedo più usa la partita, la vedo anzi estremamente aperta, e sta a noi agli altri trovare la volontà di rimettersi a discutere su alcuni temi e trovare 4-5 punti irrinunciabili che ci coagulino, che permettano davvero di fare una proposta e un passo in avanti nella sinistra. Questo è il primo punto. L'aver partecipato, l'essere stata parte del Partito Democratico, io non lo rinnego. Il Partito Democratico, nel quale sono entrato nel 2007, provenivo dai DS come formazione, aveva un progetto ambizioso, aveva una visione dell'Italia e del mondo che mi convinceva. È diventato tutt'altro. Nel 2012 io sono uscita, quindi sono uscita da un bel po', perché ho visto che quelle premesse non erano più rispettate. Con coerenza verso me stessa ho fatto un passo indietro. Questo è l'autocritica che posso fare.
Beh, anch'io l'ho da fare dal punto di vista proprio della gestione del partito. Se dovessi dire, io penso che dal mio punto di vista, rispettando naturalmente le posizioni altrui, che l'azione di governo ha portato alcuni risultati interessanti, però questo partito, il mio partito, ha tralasciato di svolgere con continuità un lavoro importante sul territorio, che è fondamentale anche per correggere talune politiche. Il partito è un'interfaccia che, sia che ci sia il comune, la regione o il governo nazionale, deve fare 2 cose molto semplici. Deve riuscire a spiegare alcune cose che si fanno e allo stesso tempo intercettare i problemi che in una chiacchierata come quella di stasera possono venire fuori. Ora, stasera non siamo dello stesso partito, ma in una chiacchierata fatta tra persone di uno stesso partito, se ci sono dei problemi è giusto dare voce e valore alla base. Questo è quello che è mancato. E io dico a tutti, in questa campagna elettorale, lo dicevo ora anche concludendo l'iniziativa alle 10, se c'è una cosa che possiamo imparare, indipendentemente dal risultato, è quella di praticare un lavoro con continuità sul territorio che sia diverso rispetto a quello che c'è alle spalle. A me manca, perché io ho altre radici, ho radici di attività che si facevano impiegando le sere dopo cena e non limitandoci al fatto che le notizie o le cose ce le guardiamo in televisione oppure ci si scambiano solo sui social. Quindi questa tra le varie cose, è la critica che faccio di più, ma la faccio in maniera costruttiva, cioè dicendo: faccio parte di questo partito, mi rendo conto che c'è delle cose da cambiare, mi batto per cambiarle, poi non dipenderà solo da me. Ma come la dico a voi stasera, che c'è un mix di persone di altre forze politiche, la dico tranquillamente ogni volta che vado a parlare del futuro del nostro paese, del programma e di quant'altro. L'ultimo secondo lo dico per dire: prima ho rammontato il mio lavoro sulle imprese. Beh, io ho fatto questo libretto spiegando le misure per la piccola e media impresa e sono andato a girarne 80, ma non ho detto agli imprenditori e ai lavoratori: oh, guarda come siamo stati bravi. Gli ho fatto una domanda: ma voi cosa avete capito? Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Quali sono le cose complicate, quelle che mancano? E mi sono messo lì con pazienza a incolonnare tutti questi dati e a farmi un'idea che in parte è simile a quella che si legge sul giornale, in parte è anche dotata di una certa originalità.
Mentre tu parlavi, Lorenzo, c'è stata una cattiveria in sala da un tuo ex collega sindaco, e ha detto: se fa... ma ha detto da uno così tutti dai scelvedare, ha detto: se fa autocritica dategli 15 minuti. Allora, l'ultima domanda: i partiti della sinistra, la sinistra ha avuto tanti problemi anche nei governi precedenti, parlo quelli di Prodi sui rifinanziamenti delle spedizioni militari, ha avuto non pochi problemi. Ecco, la posizione vostra sulle spese militari alla luce delle indicazioni anche della NATO, e la sinistra sappiamo qual è la guarda, Lorenzo gli è bello pronto, gli è bello su blocchi di partenza, pronto a scattare. Lui parte avvantaggiato. Allora, Serena Pillozzi, apriti.
Dico un numero: nell'Italia, che ha visto una crisi pesante negli ultimi 10 anni, tutte le spese, tutte le voci di spesa sono state diminuite, la spesa per gli armamenti è cresciuta del 21%. Quindi i numeri parlano in maniera molto molto chiara. Liberi Uguali fa un capitolo sulla guerra, sugli armamenti, insomma, su tutto questo pacchetto, lineare, e poi questo è stato votato dai nostri 1500 delegati il 7 di gennaio, e ha una posizione lineare, lo ripeto. Quindi ovviamente non spese militari, non incremento delle spese militari, anzi utilizzo di quelle risorse per la sanità, fa proposte concrete per la sanità, per l'introduzione in 3 anni di 40.000 nuovi posti di lavoro in sanità, revisione della NATO, del ruolo della NATO, non uscita dalla NATO, ma revisione delle funzioni del ruolo della NATO, che devono essere di natura difensiva e non offensiva, quindi con un'ottica completamente diversa alla luce di una guerra fredda persistente, perché i fronti di guerra attualmente aperti sono un numero che non siamo neppure capaci, perlomeno io, di contare. Quindi sugli armamenti una posizione chiara. Divieto di export bellico, divieto di export bellico a quei paesi che non rispettano i diritti umani. Ecco, su questo c'è stata una nostra azione nei mesi scorsi, su quanto sull'Arabia Saudita, insomma, quindi ci sono già degli atti concreti che una nostra forza piccola comunque ha intanto iniziato a testimoniare con operazioni molto convinte. Questa è la linea di Liberi Uguali, la faccio molto molto breve: risoluzione dei conflitti con modalità che non siano quelli della guerra, ma con un'applicazione di altre modalità, quelle della mediazione e la pace come obiettivo e come metodo di realizzazione di questi obiettivi. La NATO è un punto nodale, il ruolo che l'Italia ha nella NATO e il ruolo della NATO come funzioni. Questo va ripreso in mano, è il momento di una revisione seria.
Noi siamo per l'uscita dalla NATO. Noi pensiamo che la NATO non si possa riformare perché è nata per offendere. Tra l'altro, la NATO ci richiede in questo momento, non gliel'abbiamo ancora dati, ma la spesa militare sta aumentando, siamo arrivati a 25 miliardi, di raggiungere il 2% di PIL di spesa militare, nel momento in cui stiamo tagliando su scuola, università, istruzione, sanità, eccetera eccetera. Quei soldi vanno ridati alle persone. appunto, noi possiamo tranquillamente, noi possiamo diventare un paese neutrale, un paese che riduce tanto le spese militari adeguandole a quelle che sono le necessità di una difesa normale e non di una finta difesa che in realtà è un ministro della guerra, è un ministero della guerra, perché noi spendiamo un sacco di, abbiamo, gli ultimi interventi militari che abbiamo fatto sono stati un disastro, anzi sono stati degli interventi assassini. Io penso solo all'intervento in Libia che ha distrutto uno stato e ha provocato e ha fatto risorgere il jihadismo nella parte dall'altra sponda del Mediterraneo. Cioè di fatto siamo circondati grazie ai nostri interventi. Questa è una cosa agghiacciante e tutti quei soldi potevano essere spesi molto meglio. A me fa ridere un po' che di revisione della NATO, di forza di pace, però parli un partito, e mi riferisco a D'Alema. Io sono nato in opposizione alla guerra in Kosovo e penso che anche qui mi sembra che ci cerchi di rastrellare qualche voto a sinistra, perché si intuisce che lì c'è uno spazio. Io non parlo di D'Alema, però mi dispiace, ma MDP che firma che un programma in cui c'è scritto revisione della NATO a scopi difensivi, quando poi non ha manco interpellato in Parlamento per andare a bombardare in Kosovo, a Belgrado, sinceramente mi fa un po' ridere, e c'è un problema grosso di credibilità su questa cosa.
Lorenzo mi ha fatto ricordare una cosa che però dice del tempo ne è passato, a proposito della guerra del Kosovo. Io sono intervenuto solo una volta alle botteghe oscure, no, tempo c'era il Partito Comunista, alle botteghe oscure mi è capitato solo una volta, anche perché poi le botteghe oscure si andò via da lì, ci si spostò in un'altra sede. Però intervenire nel salone a quarto piano, dove un tempo interveniva Berlinguer e Togliatti, aveva un fascino, e mi ricordo intervenni proprio da segretario della Federazione dei Democratici di Sinistra della provincia di Firenze in relazione al dibattito sull'intervento in Kosovo, governo D'Alema, eravamo nel 1998 probabilmente, o 98-99, quindi intervenni in quella occasione lì. E io penso che su questo tema delle armi noi bisogna farci una riflessione, e bisogna farci una riflessione seria, perché un conto è naturalmente mantenere i presidi che sono necessari senza fare tanto populismo, un conto è come dire incrementare la spesa sugli armamenti. Io su questo sarei totalmente non d'accordo, perché penso noi abbiamo anche altre priorità. Per esempio, se potessi fare uno scambio su queste robe qui, io cercherei un po' di potenziare il nostro sistema carcerario, che è veramente, oggi c'è stato, insomma, il governo dovrebbe aver approvato la riforma del sistema carcerario, ma noi abbiamo un sistema carcerario che non è improntato a nessun senso di umanità. E fatemi ricordare quella grande figura che fu Cosso Turati, che intervenne alla Camera dei Deputati nel 1912, mi sembra, chiudendo la discussione sul bilancio del Ministero degli Interni, e fece un mirabile discorso che andò sotto il titolo Il cimitero dei vivi. Quindi noi trascuriamo questa cosa qui. Se potessi togliere dei soldi da un settore e spostarli a un altro, paro paro io farei questa cosa qui. Infine mi sono battuto da parlamentare promuovendo un incontro, mi era stato chiesto, ma insomma mi sono fatto parte attiva con altre forze politiche per il tema della riduzione dei contingenti nucleari, delle armi atomiche. Ecco, questo lo ricordo come una delle cose più interessanti che abbiamo fatto, perché fu una cosa che, come dire, al di là delle forze politiche prese e incrociò parlamentari di diversa provenienza politica. Io insomma me ne feci carico per poter ospitare alla Camera un dibattito di questo tipo qui.
C'è rimasto ancora qualche minuto? No, teniamoci ancora qualche minuto. L'ultima domanda me la fa sulle banche. Come te la prendo? Ma anche se stavo bene fino ad ora, rimani. Allora, la posizione dei vostri partiti sulle banche, e soprattutto se vanno ancora difese, sostenute, come si è fatto fino ad ora.
Posso farla per primo?
Certo, certo. Tocca a te qua. Così ti levi subito i denti.
E non ci sono soldi per la sanità, e non ci sono soldi per l'istruzione, e non ci sono soldi per chi lavora, però ci sono sempre i soldi per le banche. Incredibile questa cosa. Io penso che se, visto che si è messo tutti questi soldi, tanto vale nazionalizzare la Banca d'Italia e ridare uno scopo pubblico a quello del sistema bancario, che è quello di finanziare essenzialmente il tessuto economico, e farlo in maniera trasparente, dare potere di controllo invece di vendergli pacchetti avvelenati e i derivati agli utenti delle banche, dare potere di controllo ai lavoratori, che ormai noi facciamo inchiesta sul lavoro, molti lavoratori bancari sono di fatto dei lavoratori a cottimo, perché più pacchetti vendi alla gente, più guadagno, comunque arrivi al minimo per avere una vita degna. E conosco tanti bancari che devono prendere in giro la gente per poter arrivare a fine mese, e questa è una cosa indegna. Ecco, io penso che ci voglia veramente poco a risolvere questi problemi. Ancora una volta però ci scontriamo contro interessi enormi, e forse fa più comodo salvare le banche per restituirgli nuova vita e continuare a fargli fare quello che hanno sempre fatto finora, cioè speculare, piuttosto che affrontare il problema alla radice.
Lorenzo, l'altro Lorenzo.
No, diciamo, all'origine di un po' di sconquassi del sistema bancario nazionale e internazionale, purtroppo c'è stata una cosa che si è verificata nel corso degli anni 90 negli Stati Uniti: un allentamento delle regole dal punto di vista dei controlli e della finanza internazionale. Sostanzialmente cosa è successo? È successo che a fronte di valori reali delle aziende è stato introdotto una cosa che era un valore irreale, i derivati, e cioè una cosa che era nata anche come protezione, come sistema anche di consentire ad un'azienda di poter prevedere dei costi futuri e poterli prenotare prima. Questa cosa è diventata via via una cosa terribile. Il valore del PIL mondiale è inferiore di 10 volte al valore dei derivati che sono in circolazione. La vicenda dei subprime americani, che è stata la nascita della crisi e che è rappresentata emblematicamente da quello che scendeva dalla Lehman Brothers con le scatole di cartone e che andava a trovarsi un altro lavoro, è la, come dire, illustrazione plastica della catena di Sant'Antonio finanziaria, che a un certo punto si bloccò perché non c'era più la possibilità di rientrare. Questo ha portato disastri anche in Europa e in Italia. Allora, noi abbiamo fatto una scelta, purtroppo nel mondo a livello internazionale, disastrosa e demenziale, perché abbiamo consentito l'impiego anche nel settore bancario di cose sbagliate, quando la banca nasce nella nostra Toscana nel 1400 sostanzialmente per finanziare le attività. E guardate, un tempo, voi ve lo ricorderete, le persone che hanno la mia età, il direttore di banca di una realtà dove abito io, Reggello, era uno che aveva intanto la capacità di analizzare a chi dava i soldi, fosse una famiglia o fosse un'impresa, e allo stesso tempo aveva la possibilità di farlo, non aveva un algoritmo alle spalle. Cioè diceva: guarda, il signor Bianchi gli è una persona per bene, ma va male perché gli è un periodo difficile, però se è una buona famiglia o una buona impresa la affido. Questo sistema si è scardinato ed è oggi, come dire, non è più nella possibilità di un direttore di banca di fare questi ragionamenti. Mette dentro dei dati, li incrocia, e se quello non è in grado di rispondere o di essere solvibile, non lo affida. Questa è la cosa bestiale che è venuta fuori. Ora, è chiaro che una banca è fatta di risparmiatori, bisogna, secondo me, condannare e punire gli amministratori perché portano una responsabilità diretta nell'amministrazione di una banca che è una impresa, perché uno se gli impieghi li fa male se ne porta la responsabilità, finito. Ma allo stesso tempo, se poi c'è una cosa che tocca i risparmiatori, bisogna in qualche maniera farsene carico, punire chi ha sbagliato, ma vedere di andare incontro alle difficoltà che potrebbe avere un correntista, non naturalmente uno che ha comprato titoli rischiosi, e magari vedere se questi titoli rischiosi lui è stato raggirato o meno. Perché hanno dovuto vendere questa roba qui.
Sì. All'improvviso è diventata una sola, tutte potevano comprare, investire. Quello chi l'ha permesso?
Allora, noi abbiamo fatto, sarebbe una storia lunga, però una delle prime riforme importanti della legge bancaria fu quella del 1936. Cosa successe? C'era... Sì, no, ma guarda, è stato fino alla legge Amato, era la legge bancaria, Sì.
E che dopo, contro questi governi,
nel 92 ci fu la riforma, nel 98, lo dico volentieri, nel 92 ci fu la riforma, ma ti ricordi che nel 1992 noi avevamo una situazione disastrosa dell'economia. Fu fatta la manovra, allora c'era le lire, non c'era l'euro, la manovra di Amato da 90 miliardi, e c'era un debito pubblico che era saltato, e in quel momento lì il sistema bancario fu scisso in due, e cioè furono create le fondazioni e la banca come altro tipo di attività, e quindi le partecipazioni delle banche furono messe nella cassaforte delle fondazioni, ma avevamo una situazione dell'economia che era bestiale, il debito pubblico era salito alle stelle.
No, non insiste, bravo. Serena, chiudi.
Chiudo rapidissimamente. A me interessa lo sconquasso del sistema delle banche italiano. Ci si ferma a quello, ecco, cioè è sufficiente quello. Quanto è accaduto, credo sia più una crisi etica quella che ha colpito le banche, che sono assolutamente fuori controllo, non c'è assolutamente più nessun pudore nel vendere prodotti che sono illegali, è tutto codificato, è tutto normalizzato. Ecco, credo che se si riparta dal rispetto, non c'è bisogno di creare leggi nuove, c'è bisogno di rispettare l'esistente e soprattutto di bloccare laddove necessario se ci sono stati atti contro che siano illegali, e questo ancora non è assolutamente chiaro. Soprattutto non è chiaro anche come mai gli interventi siano stati fatti d'urgenza in poche ore della notte per salvare alcune realtà che sinceramente lasciano dei dubbi sul perché ci sia stato bisogno di un intervento dello Stato. Non c'è stata discussione su questi interventi, c'è stata semplicemente una direzione univoca imposta, appunto decisa la notte per andare a sostenere una serie di realtà. Non apro volontariamente il capitolo di Banca Etruria e quali sono le quanto siano compromessi appunto le politiche del governo Renzi e Gentiloni rispetto a quanto è successo per Banca Etruria, e credo ci sia bisogno di aspettare il tempo necessario per vedere come si chiudono le vicende giudiziarie, perché lì credo si sia fatto davvero qualcosa di estremamente grave, che non il Monte dei Paschi è l'altro esempio precedente. Insomma, credo si siano fatte delle violazioni severe e pesanti. C'è bisogno di ripartire con serietà anche su questo tema, e soprattutto con un minimo di rispetto delle regole, senza imporre e senza utilizzare soldi pubblici. Esatto. Difesa del risparmio, ma soprattutto per risparmio dei cittadini tutti. Ecco, la chiudo in questo modo.
No, siccome sta andando via, perché non ce la fa più, ho la febbre, scusatemi. Però volevo solo dirvi una cosa: siccome noi non ci siamo giornali
e si è parlato anche un po' poco del programma, secondo me, soprattutto dei punti principali, il lavoro, la sanità, la scuola, che sono quelli forse più pregnanti. Io vi consiglio, visto che non usciamo mai sui giornali, in televisione, perché non siamo né Grasso né Renzi, di andare sul nostro sito poterealpopolo.org per informarvi, per vedere che si fa, quello che diciamo e come soprattutto lo attuiamo già sul territorio. Grazie, scusate se mi alzo, ma non ce la fo più.
Allora, grazie a voi che siete rimasti fino al termine, ringraziamo Lorenzo Alba che ci lascia frettolosamente e ha fatto un grosso sacrificio a rimanere qua con la febbre, ringraziamo anche Lorenzo Becattini del PD, ringraziamo Serena Pillozzi di Liberi e Uguali, ma grazie soprattutto a voi che siete rimasti qua ad ascoltare le loro risposte alle nostre chiacchiere. Grazie e buonanotte a tutti.